Nel senso che, come dicevo, tutti i ragionamenti che abbiamo fatto lungo l'anno stanno a definire un certo tipo di impegno non tanto nel sociale, perché bene o male l'impegno nel sociale ormai è anche lui come dire, una serie di sovrasignificati che sono abbastanza fuorvianti. Ma l'impegno nel mantenere in piedi la nostra cultura, sì, nel senso che non c'è più spazio una volta che si cominci a dar retta a tutte queste cose che abbiamo detto strada facendo per chi pensa di potersi chiamar fuori. Il problema è tutto lì. È un pensiero scomodo per molti versi perché, appunto, è un pensiero di quelli che ti sembra che ti pungolino. Dico, beh, allora che ne pensi? Che fai? Come la prendi? Che pensi di fare? Perché? Perché siamo sempre perennemente e direttamente coinvolti in questo tipo di discorso. Ed è un discorso che si articola a tanti livelli. È evidente che la politica è uno dei livelli nei quali si articola questo discorso. Che piaccia o meno, la tensione politica è una tensione che da sempre riteniamo essere, come dire, connaturata con l'essere umano, no? Vi ricorderete che Aristotele diceva che l'uomo è un animale politico. E che poi questa politica purtroppo sia brutta da vedersi ultimamente è una circostanza sulla quale occorrerebbe riflettere, ma che non può di per sé essere ragione o alibi per non impegnarsi. Nel senso che per certi versi la gran parte di ciò che facciamo è politico, senza voler riprendere il 68, ma se mettiamo insieme piccole cose che abbiamo detto e ne traiamo un minimo di conseguenze, ci accorgiamo che il nostro agire è politico, per definizione. Perché? Perché se è vero che tu la prima cosa che devi cominciare a mutare è te stesso, nel momento in cui tu muti un po' te stesso, cambi un po' te stesso, comunque all'interno del gruppo del quale fai parte sei una novità, sei una sollecitazione diversa, sei un esempio che non c'era prima e questo di per sé può portare a grandi conseguenze. Vi ricordo Gandhi, vi ricordo tanti altri che da soli hanno fatto miracoli. Non è che perché c'è che Gandhi era solo lui perché c'era un qualche tipo di mano che l'ha toccato. Gandhi era lui perché aveva una convinzione ulteriore, perché è stato fortunato, perché ha imbroccato le circostanze giuste, non ne abbiamo idea. Però quello che abbiamo detto della teoria del caos e della dipendenza sensibile dai dati iniziali è questo, ovvero sia che anche cose minuscole sono in grado di fare grandissime differenze. E già questo di per sé è sufficiente una volta che lo trasli dalla fisica al relazionale del sociale a smontare qualunque tipo di alibi contro il partecipare. No? Perché se è vero che minime variazioni possono avere immense conseguenze, ognuno di noi ha titolo a mettere in atto delle minime variazioni e a sperare che portino qualcosa di ciò che lui auspica. No? Però è evidente che perché questo accada c'è bisogno che si prenda posizione. Riprendiamo costantemente Weber fino alla nausea, ma spero che in qualche modo vi si pianti in testa, perché veramente trovo che sia una delle pagine più belle della cultura del Novecento. Dobbiamo prendere posizione verso il mondo, dobbiamo avere un'idea di come vorremmo che fosse, dobbiamo fare in modo che qualcosa di quello che vorremmo che fosse accada grazie a noi. E basta un sorriso, e qui non è un bacio Perugina, è vero. Abbiamo rovinato spesso e volentieri tutte queste cose rendendole talmente stucchevoli da rifuggirne, però pensate soltanto alla qualità dei rapporti che potete stabilire col prossimo e a quanto questi sono fondamentali per voi e per il prossimo, per non voler andare oltre, no? E sono cose che si fanno con un'assoluta facilità, senza costi, incredibile ma vero. Non c'è niente da spuntare, non c'è niente da vendere, non c'è niente da metter via, non c'è niente da sfruttare. Non è strano che poi appunto diventi un comportamento che è rappresentato in modo stucchevole, perché se poi dovessimo cominciare a fare le cose così, soltanto per il gusto di farle, non si sa dove andrebbe a finire il consumismo, quindi è un po' un problema, chiaramente. Tant'è che, devo dire, al di là di questo, il far cose per il gusto di farle, senza preoccuparsi delle conseguenze, dei ricavi, dei guadagni che possono derivarne, è probabilmente uno dei gesti più rivoluzionari che potremmo mettere al nostro arco oggi, no? Dimostrare di interessarsi a qualcosa senza averne titolo, senza averne un ritorno, è qualcosa che secondo me può dare quel tipo di piccola spinta al sasso che poi genera l'effetto valanga, no? Cioè abbiamo tante possibilità di dimostrare questo. E di conseguenza chiamarsi fuori non è una di queste. Chiamarsi fuori è comunque, ve lo ricordo, no? Abbiamo detto spesso e volentieri con Weber che chiamarsi fuori non è un non fare, è un fare uguale, è un fare nulla, ma sta a significare in qualche modo un'acquiescenza a ciò che esiste, un'accettazione dell'esistente, una non disponibilità a farsi carico delle proprie convinzioni. Insomma, c'è tanto nel non fare che anch'esso comunica. Quindi, insomma, teniamolo presente perché. Soprattutto, adesso vi leggo un paio di passaggi di un articolo che è appena uscito, sul quale gradirei che rifletteste un minimo, perché il clima, purtroppo, il clima politico al momento è particolarmente benefico, nel senso che si stanno ricominciando a vedere una serie di cose che si sperava non avremmo più dovuto vedere, ma tornano e di conseguenza è opportuno che tutti si sia un minimo, perlomeno, consapevoli del fatto che questo fenomeno è strettamente correlato con quanto ci siamo raccontati fino ad oggi, perché questo è il punto centrale della questione. Il tema dell'opposizione e dell'odio, no? Che è un tema che sta dilagando sui network, nei comportamenti politici, nelle schermaglie, in televisione. Ecco, e quel tema si alimenta in modo quasi diretto, oserei dire, a quelle condizioni del nostro paradigma sulle quali abbiamo discusso estensivamente. No? Il fatto che ci sia una tendenza a non riconoscere l'altro è una conseguenza diretta del predominio della disgiunzione nel nostro paradigma. È una conseguenza diretta dell'essere noi invischiati in un regime diurno completamente privo di qualunque tipo di bilanciamento. E come vi ho detto più volte, la divisione porta alla divisione. La divisione a un certo punto si autoalimenta tanto che l'opposizione non è più un modo di entrare in contatto, come diceva Simmel. Simmel diceva che il conflitto è comunque interessante perché implica un riconoscimento dell'altro. No, qui il conflitto è la distruzione dell'altro, è la negazione dell'altro. E tutto questo evidentemente è purtroppo autoriproduttivo, è qualcosa che innesca un circuito vizioso sul quale siamo inceppati clamorosamente, come vi ho detto più volte, no? Pensate alla qualità dello scontro politico, pensate al modo nel quale ci si affronta, pensate a ciò che agli haters sui network e tutto quello che questo comporta, no? Questo non era lo spirito della questione. Vi ricordo che la democrazia, per come l'abbiamo fatta, che può essere brutta, può essere problematica, per carità, sono il primo a dirlo, ma comunque è senz'altro un bel passo avanti rispetto a tante strategie precedenti. Ma la democrazia di per sé implica ed esiste perché ci sono posizioni diverse. La democrazia è un modo, il modo che abbiamo messo a punto perché il diverso possa parlare con l'altro, perché non ci si debba annientare, perché si veniva, come vi ho detto ripetutamente, da secoli nei quali ci si massacrava all'ultimo uomo. Ecco, a un certo punto ci si è detti, ma è possibile che non si possa avere un modo di un confronto civile, si chiamava così. Tant'è che l'articolo che vi leggerò si chiama Scontro di inciviltà, manco a dirlo perché va abbastanza di sé. Allora, la democrazia è esattamente questo. Allora, vi rendete conto che il dipingere ogni tipo di compromesso come un inciucio, e spero mi capiate perché sono termini che sono abbastanza correnti, è tipicamente diurno, no? Perché è il diurno che porta all'out-out, mentre il compromesso è l'essenza della politica. Che possa degenerare è un'altra cosa, ma io non posso decidere che siccome il compromesso è degenerato in inciucio, allora io non faccio più compromessi con nessuno, perché con quale criterio io posso andare a rappresentare altri da me in questo modo? O no? Cioè, l'esistenza dei partiti cos'è se non il riconoscimento che ci sono diversi modi di considerare il benessere comune, i valori comuni, i comportamenti da adottare? Io non posso demonizzare tutti gli altri. Perché non è così che funziona, perché non ho nessun titolo a farlo, io non ho delle verità rivelate. Questo lo fanno i fondamentalisti, mi pare, no? E tutti si lamentano, i fondamentalisti, ah, non sono in grado di vivere un mondo civile, eccetera, eccetera, dopodiché vai a prendere quello che dicono i partiti oggi e che ti dicono che tutti gli altri sono una massa di bastardi che andrebbero soppressi. Non è che non c'è grande differenza. lo dicono e non lo fanno, speriamo che continuino, ma non è che non sappiamo com'è quando qualcuno poi lo fa. È successo relativamente da poco. Quindi, evidentemente c'è bisogno di riflettere, di tornare a riflettere su queste cose, perché le abbiamo date per acquisite con un po' troppa velocità, con un po' troppo ottimismo. Non è detto affatto che non si torni a morire per politica, che non si venga soppressi per qualche ragione di disaccordi su questioni che non si vede perché debbano portare a questo, no? Però è anche vero che appunto noi stiamo costruendo tutti questi scontri e tutte queste opposizioni in modo sempre più crudo, sempre più violento, sempre più brutale. E poi non è detto, come credo abbiamo detto più volte, che tra questa brutalità e la prassi ci sia un abisso, perché non è così. L'essere umano è fatto anche di violenza bruta, soprattutto se è sprovvisto dei modi e dei mezzi per comprendersi e comprenderla. Okay. Quindi direi che il tema purtroppo è estremamente contemporaneo. L'articolo è un articolo dell'Espresso, vi ho detto, si chiama Scontro di inciviltà e viene dal... lo trovate online, chi volesse leggerselo. Ci dice di una serie di cose estremamente interessanti e che, ripeto, ritornano su quanto abbiamo detto fino ad oggi, per cui mi interessa che lo consideriate. C'è un bene più prezioso della stabilità di un governo e anche, per fortuna, di una campagna elettorale vinta o persa, che in democrazia dovrebbe essere la routine e non un giudizio di Dio? Sì, c'è, ed è la qualità del dibattito pubblico. La possibilità di riconoscere l'altro. Un avversario da battere nelle urne, non un nemico da eliminare. Quando se ne parla, appare una questione di educazione, di bon ton, di galateo, una roba da parrucconi, da bigotti, custodi delle regole di buon comportamento, ma non è così, perché c'è qualcosa di più inquietante e di più profondo in questo tipo di opposizione. Un'intolleranza al pensiero altrui. E questo è terribile, ragazzi. È assolutamente terribile, perché un'ostilità nei confronti di chi non fa parte della tua stretta cerchia dei veri credenti. Questo è esattamente ciò che noi rinfacciamo al resto del mondo. Questa è tutta quella storia del fatto che qualcuno si radicalizza, qualcuno diventa fondamentalista. È questo, nient'altro. E noi stiamo facendo esattamente lo stesso. Una sotterranea volontà di annientare il diverso, che è, come vi dicevo, strettamente correlata con quanto abbiamo detto fino ad oggi. No? Vi ho detto che la disgiunzione invece della congiunzione come operazione logica porta al diavolo e non al simbolo, no? Porta a quello che i greci chiamano diaballein, ovvero sia alla separazione. E la separazione diabolica, come dice un autore che abbiamo pubblicato recentemente su una rivista di cui sono redattore online, che si chiama Imago, questa separazione è propriamente diabolica. Perché? Perché è una separazione che non mira in qualche modo a delle strategie di riconoscimento e di ricongiungimento. Tenderebbe a questo se fossimo in un equilibrio di et et, nel quale la separazione è comunque compagna della congiunzione ed entrambe vengono intessute in un discorso che è in qualche misura un discorso politico, no? Ci si divide, ci si riconosce, si misura chi è meglio, chi sta più, chi è più forte, chi è meno forte, e nello stesso tempo si cerca di stabilire dei percorsi nei quali si possa convivere, perché facciamo tutti parte dello stesso unicum, teoricamente. Ma oggi questo non accade più. Noi oggi costruiamo l'altro perché c'è bisogno di un altro contro il quale esistere. Tant'è che la qualità del discorso pubblico che stiamo facendo è una qualità evidentemente negativa, perché è un discorso politico che non porta nulla di nuovo, ma si limita ad attaccare l'altro, che, guarda caso, senza volerti chiamare in ballo nessuno, è un po' quello che mi è stato detto anche per la competizione politica ultima qui a Narni. No, dei vostri colleghi un po' più grandi mi hanno detto che è la prima volta nella quale gli schieramenti si sono attaccati l'uno con l'altro senza parlare granché di quello che avrebbero voluto fare, si sono limitati a dire quanto erano sbagliati gli altri e che tipo di contributo positivo si dà in un modo, in un contesto del genere. Possiamo continuare a piacere con gli altri? Sì, lo possiamo fare. Perché? Perché non siamo in grado di dire nient'altro noi. Non ci sono proposte nel dibattito politico di oggi, c'è semplicemente qualcuno che è peggio degli altri e qualcuno che si sente migliore, non si sa su che basi, ma non c'è niente di concreto, non c'è una visione, non c'è una prospettiva per la quale valga la pena dire ok, votiamo per loro perché magari poi domani o dopodomani avremo qualcosa di diverso dall'esistente. Quello che c'è è un attacco a testa bassa, perché? Perché sappiamo benissimo che da un punto di vista politico la dicotomia out-out è la famosa strategia del nemico. No? La strategia del nemico paga perché? Perché in qualche modo ricompatta il tuo gruppo attorno a te contro qualcuno. Nel momento in cui questo qualcuno scompare, tu rimani senza nessuno strumento di riconoscimento personale, senza nessuno strumento di autoriconoscimento, che è esattamente quello che è accaduto, tanto per fare un po' di geopolitica da quattro soldi, quando è scomparso l'URSS. No? Quasi tutti i commentatori oggi sono d'accordo sul fatto che la tensione USA-URSS è stata una delle principali ragioni per le quali abbiamo avuto i 60 anni di pace relativa che ci sono stati in Europa, tutta una serie di cose e via discorrendo. Ma è l'esempio classico del fatto che entrambi gli avversari esistevano in funzione dell'altro. Nel momento in cui uno è venuto a mancare, l'altro non è stato in grado di dire io sono questo, perché lui era soltanto non l'altro. E quando l'altro non c'è più, tu chi sei? Trump. Direi che ci siamo già detti tutto, no? Comunque, mi sembra che sia talmente evidente la situazione per come è data che non ci sono dubbi. E cosa fa Trump? E cosa fanno tutti gli altri? Regolarmente trovano altri nemici. Allora adesso c'è la Corea del Nord, poi di nuovo la Cina, di nuovo la Russia. Sono schemi vecchi. Sono schemi nei quali non mi vuoi dire che cosa vorresti fare, ma mi stai semplicemente dicendo che loro sono cattivi e quindi dobbiamo stare con te per forza, a prescindere dal fatto che sei finto, vero, idiota o quello che può essere. È quello che facciamo anche in Italia, no? Prendete il dibattito politico e vedrete che la situazione è esattamente quella. O un rifiuto a priori del partecipare con qualcuno, come se si fosse unti dal Signore, oddio, ne avrei abbastanza di unti dal Signore, voi non ve lo ricorderete, ma è dal 94 che andiamo avanti con Berlusconi che si sente unto dal Signore e credo che si sia visto anche, bene o male, i risultati di questa unzione. Per cui, no, risentirsi di un'altra volta, dice, ok, vabbè, allora è un incubo. Abbiamo fatto il giorno della marmotta e non mi avete avvisato. E ogni mattina mi sveglio e mi risento le solite cose che sento da 30 anni a sta parte. Però, insomma, per certi versi, appunto, il dibattito politico esistente, secondo me, si alimenta anche e soprattutto dal disinteresse globale di tutti gli altri, che è per certi versi comprensibile, ma non fino a un certo punto. Oltre quel punto sarebbe opportuno che si cominciasse a, come dire, prendersi, no? Le proprie responsabilità e dire io non voglio, questo non lo voglio, semplicemente facciamo qualcos'altro. Allora, c'è un lungo elenco delle situazioni che sono appena recentemente accadute, insomma ci sono nuovi momenti squadristici, avrete notato, minacce, insulti sul web, fotomontaggi di dubbissimo gusto, di una serie di cose, poi appunto forze dell'ordine variamente implicate in procedure non particolarmente specchiate, dice da Milano, sono situazioni lontane tra loro, a ciascuno il suo, a metterle insieme si rischia il generico, il mischione, che sarebbe niente, non a caso il regime notturno, no? Ovviamente, perché noi distinguiamo, però se questa cosa invece, il sospiro perbenista e snob per i brutti, sporchi e cattivi, il signora mia in un annoiato tintinnar di posate. Ma nell'insieme, ognuno di questi casi, uniti dalle cronache e dai retroscena politici, rappresenta un pezzo di fiducia che se ne va. E torniamo a un'altra delle cose che abbiamo detto. E come vedete, non lo conosco da Milano, mi piace, ma non lo conosco, quindi è evidente che c'è un modo di riflettere sulle cose che porta in una certa direzione. E qui riporta un'osservazione di un osservatore politico molto interessante che dice: è qualcosa di profondo che viene corroso, e queste sono le parole del suo collega. Sento un rumore di denti di talpe che rodono incessanti le radici di molti alberi, tanto per dire quanto l'immaginario comunque è sempre a portata di mano, no? È evidentemente una frase metaforica. E dice: mi ha scritto qualche giorno fa uno degli osservatori più intelligenti e disinteressati che in passato ha ricoperto rilevanti incarichi governativi. Questo dovrebbe interessare tutti, le radici corrose. Noi stiamo distruggendo probabilmente molto più di quanto non pensiamo. E questa distruzione la stiamo facendo in modo non consapevole. Stiamo seguendo una china che è tracciata da una serie di cose, no? Quelle che non riconosciamo, seguiamo una china che è stata segnata millenni fa, per certi versi, abbiamo detto, da processi dei quali non abbiamo più nessuna consapevolezza perché ci siamo raccontati che non hanno più importanza, ma non è vero. Il problema è che noi continuiamo a comportarci in omaggio a questi processi senza rendercene conto. E in particolare per quanto riguarda il politico, dov'è il grande problema? Che è successo per cui si sia ridotti così? Vi ricordo che nel momento in cui si è affermata la democrazia è stata ampiamente contrastata da tutti i poteri esistenti, ci sono state rivolte, guerre, morti, gente che si sacrificava, insomma, non è il fatto di andare a votare, per quanto possa sembrare una botta di parrucconismo, tanto per citare il buon da Milano. È qualcosa che si è guadagnato col sangue di tanta gente. Non è stato un processo indolore che a un certo punto dice, ok, è andato a votare. No? Si è lottato estensivamente. Ma qual è il grande problema? Che il discorso della democrazia si inserisce completamente all'interno dell'ideologia moderna. E quindi non è sorprendente che ci siano dei malfunzionamenti nella democrazia, visto che la modernità purtroppo non ne ha imbroccate molte per quanto riguarda la comprensione dell'essere umano. No? Per esempio c'è il problema della... No, non è un problema. Diciamo che qual era la visione, prendiamola così, qual era la visione che portava alla democrazia come ideale? Il fatto che coloro che propugnavano questa visione, che erano una elite, erano pochi, non erano tanti, erano convinti che... La vita politica avrebbe tratto giovamento dalla partecipazione di tutti, perché erano convinti allo stesso modo che gli altri non partecipassero alla vita politica perché gli era impedito, no? Le famose masse popolari, tutte quelle cose che troverete con la professoressa Curti, e il pensiero delle masse, la paura della folla, tutto quello che emerge quando si avvicina alla democrazia, perché era più o meno comprensibile che da parte dei poteri forti del tempo tutta questa gente che votava potesse essere un problema. Però, se avete fatto caso, non ci sono state catastrofi a seguito dei voti democratici. Quel sovvertimento radicale che tutti si immaginavano non si è visto manco lontanamente. Perché? Perché per certi versi l'idea che tu voglia partecipare, o meglio, l'idea che tu non possa che partecipare una volta che te se ne diano le condizioni, è un'idea che si fonda su una certa idea di essere umano. Un essere umano razionale e cartesiano. Torniamo a bomba, alle solite cose, ovvero sia, ed è lo stesso problema che ha avuto Marx, se ci pensate. No, cosa diceva Marx? Nel momento in cui io rivelo agli operai che li stanno gabbando da un'eternità, che stanno sfruttandoli, che si fanno ricchi con il plusvalore che gli viene sottratto, l'operaio cosa può fare se non la rivoluzione? Qualcuno di voi ha visto la rivoluzione degli operai? A me deve essere sfuggita perché non ci ho fatto caso. Come mai? Ne vogliamo parlare di questo essere umano che non fa quello che ci aspettiamo oppure no? Perché sarebbe ora. Noi stiamo continuando a pensare che questo essere umano, per una serie di motivi che non dipendono da lui, non si comporti come non potrebbe non comportarsi. Ma io ho grossi dubbi su questo. L'essere umano non si comporta in certi modi perché semplicemente non è come ce lo immaginiamo. Io non ho difficoltà a immaginare che qualcuno non voglia sentirsi rompere le palle con problemi politici, che qualcuno non abbia nessuna voglia di studiarsi faldoni e faldoni di documenti per andare a votare a un referendum del quale non gliene frega un accidente. Mi sembra anzi comprensibile. Il mio problema magari è che se non vuole interessarsi non dovrebbe manco avere voce in capitolo. O potrei interpretare in questo modo. Non vuoi fare politica? Ok, ma manco voti allora. Perché se no a un certo punto come la mettiamo sta cosa? Oppure, no, in qualche misura bisogna tenerlo presente il fatto che qualcuno non vuole esserci e magari non è manco cattivo, è semplicemente uno che non vuole esserci. Perché devi volerci essere per forza? Perché non puoi essere uno che vive perfettamente gli affari suoi per conto suo senza nessuna difficoltà? Il grande problema è questo. Che quell'essere umano che prende posizione non è detto che sia l'essere umano in generale, può essere un qualche tipo di essere umano, come ci sono quelli che la posizione non la prendono. Come facciamo a convivere? Altra questione interessante. E temo che sia una questione sulla quale occorrerebbe riflettere, perché li vediamo quelli che non votano, o sbaglio? No, non so se voi siete andati tutti a votare, io mi augurerei di sì, io non vedevo l'ora a 18 anni di andare a votare e non ho mai saltato una votazione. Non la salterò manco a suo giro, ma ho grosse difficoltà, se devo essere onesto, ma in qualche modo, voglio dire, in qualche modo farò. Però comunque trovo che sia una cosa che è giusta, in qualche modo, no? Probabilmente sarebbe giusto impegnarsi di più, vedremo. Ma comunque, no? Mi ricordo che trepidavo al compimento dei 18 anni per andare finalmente a votare. Quindi figuriamoci quanto sono cambiate le cose. Però noi vediamo perfettamente che in tutta Europa e comunque nelle nazioni occidentali avanzate non si vota più. La sfiducia nei governanti, la sfiducia in se stessi, l'abbiamo analizzata ripetutamente questa problematica. Ed è una problematica che dovreste continuare a tenere presente anche quando avrete finito questo corso, perché è una delle chiavi di volta del vostro futuro anche professionale. Perché il vostro rapporto con la fiducia è un rapporto che avrà delle serie ripercussioni sulla sicurezza di coloro con cui avrete a che fare. Già semplicemente il fatto che si fidino di voi farà una differenza enorme. Ed è fiducia. E noi la fiducia non la capiamo. La fiducia non è semplicemente coerenza con quanto viene detto, anche se credo che per certi versi ne faccia parte, ma è qualcosa d'altro sul quale siamo assolutamente impreparati a discutere. Sappiamo come rovinarla, quella ci viene perfettamente, ma non abbiamo la più pallida idea del come rigenerarla o mantenerla. E questo è uno dei grandi problemi. Ripeto, la sicurezza si costruisce su queste basi, non sulle altre, che per carità hanno anch'esse la loro dignità, l'ho detto, lo ripeto, non ho nessun problema, l'esercito, le armi, le telecamere, tutto quello che vi pare, gli strumenti di controllo informatici, i satelliti, andiamo tranquilli, ma se crediamo di poter risolvere il problema della sicurezza soltanto con questi strumenti non abbiamo capito niente, perché la sicurezza è una condizione d'anima, ed è una condizione d'anima che si nutre di una serie di radici estremamente rigogliose fino a qualche tempo fa, che noi abbiamo sistematicamente azzerato, distrutto, inaridito. La fiducia è una di queste, ma non c'è soltanto la fiducia. Un'altra delle radici che probabilmente hanno reso possibile questo equivoco di fondo sull'uomo democratico e la qualità della democrazia, qual è? L'appartenenza. Ma non un'appartenenza costruita a tavolino su una serie di miti più o meno divertenti, quali possono essere l'acqua del Po, le radici comuni cristiane, tutta una serie di cose che lasciano parecchio il tempo che trovano. L'appartenenza a un gruppo è una sensazione di compartecipazione. Però è quella che si alimenta a una serie di valori che sono stati valori che hanno avuto corso e credito a lungo anche nella nostra società, pensate per esempio alla solidarietà, il riconoscimento, tutta una serie di questioni che erano non semplicemente razionali, ma erano anche qualcosa di più. La solidarietà cos'è? È sentire che l'altro è come te in qualcosa di comune e di conseguenza puoi fare qualcosa per lui, senza ricavarne qualcosa direttamente per te. No, o meglio, ne ricavi qualcosa che però non è così visibile, perché ne ricavi cosa? Il benessere del gruppo, ne ricavi una coesione diversa, ne ricavi una disponibilità all'impegno da parte di tutti, tutte cose che non sono quantificabili, purtroppo i nostri benedetti algoritmi se le perdono strada facendo, no? Però la qualità del gruppo, la qualità della convivenza del gruppo è questa, non è il fatto che io sto con l'altro perché lui fa una cosa che a me serve, io faccio una cosa che serve a lui, perché questo è semplicemente baratto. E se voi andate a prendere Durkheim scoprite che la solidarietà organica di Durkheim è questo, ovvero sia un dou des, bella, e la chiamo pure organica oltretutto, grosso problema da questo punto di vista. Quindi, perché questo è importante per il gruppo? Perché è fonte primaria di quello che Maffesoli chiama il legame sociale, non solo Maffesoli, lui lo chiama cemento sociale, anzi a essere specifici. Ma è un modo per analizzare quest'altra cosa che non sappiamo come maneggiare, ovvero sia il fatto che ci si senta in qualche modo parte di una comunità più ampia e che questo sentirci parte di una comunità più ampia in qualche misura ci spinga ad agire per l'altro, ci spinga a prendere posizione, ci spinga a parlare se l'altro non ci riesce, una serie di cose che non stiamo più facendo. No? Noi siamo quelli, dicono le cronache, che se vedono qualcuno che sta male o viene aggredito, prendono il cellulare e fanno un filmino. Fantastico. Capite che c'è qualcosa da qualche parte che non funziona. È piuttosto evidente. Allora, cosa dice Maffesoli per questo? E andiamo all'ultimo capitolo del libro, quello che parla del mito dell'auriga e appunto della questione politica. Dice che esistono due cose, anche qui una dicotomia però di quelle come al solito contraddittoriali, nel senso che sono due termini che esistono l'uno in funzione dell'altro, o dovrebbero esistere l'uno in funzione dell'altro, che sono il potere e la potenza. La potenza è quella sotterranea, ovvero sia è questa cosa di cui stiamo parlando, questo sentimento, questa sensazione di essere parte di qualcosa di più ampio nel quale abbiamo il nostro posto, qualcosa di più ampio che fa sì che noi siamo anche ciò che siamo, qualcosa che sostanzia il nostro essere dei sistemi aperti anche, come abbiamo detto. Ed è una percezione che è molto immaginale, che è molto valoriale, che è molto qualitativa, che non è facilmente definibile in termini numerici. Non a caso l'abbiamo un po' persa di vista. Dall'altra parte invece c'è il potere che, come dice Maffesoli, è strapiombante, credo sia uno degli aggettivi più azzeccati di quelli che ha tirato fuori strada facendo. Ovvero sia è diciamo, la violenza amministrata dallo Stato per certi versi, quello che regolarmente chiamiamo appunto il potere con la P maiuscola, i servizi segreti, le cose deviate, le ingiunzioni regolamentari non meglio specificate, tutto questo. Che ha un suo senso, evidentemente. Noi probabilmente lo troverete nel manuale, ne abbiamo in qualche misura anche parlato. Abbiamo visto che se ne è occupato Weber, che è uno che normalmente in queste cose aveva un certo fiuto, e ha parlato della legittimità di questo potere, perché appunto il problema rispetto al potere è chiedersi perché vi si debba ottemperare. Chi dà a qualcuno il diritto di dirmi cosa devo fare? Allora Weber si interroga sulla legittimità del potere, che è il termine che usiamo, ovvero sia un potere legittimo è un potere per il quale non abbiamo obiezioni ad esservi sottoposti. Ma questa legittimità su cosa si costruisce? Si chiede Weber, e trova tre radici molto interessanti. Una, la tradizione, ovvero sia quello che comanda, comanda perché discende da una linea di gente che comanda, e probabilmente questa linea si fonda no? Lontane discendenze, pensate per esempio a Giulio Cesare che poteva dire di essere discendente di Venere, a quel punto dice vabbè ok, ci sto, comanda pure perché a un certo punto evidentemente, okay. Oppure Re Sole o comunque tutta la logica delle dinastie e delle aristocrazie dell'Ancien Régime si fondava su questo tipo di discorso. Oppure c'è il potere legale razionale, ovvero sia quello che si presume scaturisca dal famoso contratto sociale dei filosofi francesi del Settecento, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, non credo che tutti quanti abbiamo sentito questi nomi. E qui abbiamo, dal mio punto di vista, un problema piuttosto serio. Perché? Perché la parola contratto, guarda caso, fa parte del campo semantico dell'economia. E ci riporta proprio alla solidarietà di Durkheim, ovvero sia l'idea qual è? Che io a un certo punto sottoscrivo questo contratto perché? Perché a fronte della mia cessione di indipendenza vengo amministrato e protetto. Il punto centrale, Hobbes all'inizio e poi le altre articolazioni ci dicono questo, ovvero sia noi siamo figli di un contratto sociale per il quale siamo nello Stato, nel gruppo, nella nazione perché ci conviene. Ed è un grosso problema, perché a me non risulta aver firmato nessun contratto sociale. Non so se voi avete memoria di essere stati chiamati da qualche parte a firmare un contratto, non mi pare. Però nel momento in cui io dico che sto con gli altri sulla base di un contratto, sto togliendo di campo tutto ciò che è valore della convivenza. Io sto dicendo sto con te perché a me conviene. Tu puoi pure morire. Infatti poi, nella prassi, è quello che facciamo. Non sto con te perché te, io e gli altri formiamo qualcosa di più importante di questo, perché il contratto questo non lo contempla, il contratto è economia. Il contratto ti dice: do questo e me pio quello. Tant'è che oggi siamo tutti incazzati perché? Perché lo Stato non ci protegge. No? Questo è il punto. Sta venendo meno al contratto. Io vorrei qualcuno che ci avesse questo contratto una volta, mi piacerebbe, perché ne sono quelle cose delle quali parliamo sempre con una tale sicumera, come se fossero verificate. Dove sta sto contratto sociale? O è anch'esso un modo di dire le cose che serve a un'ideologia? Perché questo è, quando io parlo di contratto sociale e non di patto sociale e non di legame sociale e non d'altro, sto dicendo che sto con gli altri sulle basi di una dinamica economica. E una dinamica economica mi può dir bene, mi può dir male, ma sicuramente non contempla nessun tipo di contributo valoriale, non contempla nessun genere di impegno emotivo, non contempla nessuna responsabilità diretta. Mi depotenzio in questo caso, divento l'avente diritto di cui parla Mongardini, quello che è soltanto capace di recriminare, che è uno dei tratti dell'oggi continuo. Voi parlate con qualcuno e il qualcuno di solito recrimina, perché questo non ha fatto quello non ha fatto quell'altro, c'è sempre qualcuno che non fa, mai tu che potresti fare qualcosa e non lo fai, quello no, ma gli altri normalmente non fanno. Okay. Quindi capite che nel momento in cui io dico che è vero che è una fonte di legittimità il contratto sociale, però dovrei starci un attimo attento e magari discuterla un po' meglio sta questione, perché guarda caso poi è pure il tipo di legame che funziona peggio, no? E poi ce n'è un altro che è lì, che è il legame, che è la legittimità carismatica, perché Weber aveva questa abitudine di prendere delle cose che sembravano estremamente razionali, estremamente lineari, e vi aggiungeva delle parole che sconvolgevano completamente il set, no? Come vi ho detto del politeismo dei valori, che è una cosa che è quello sul quale dovremmo riflettere, santi Dio, no? È esattamente questo il punto. Il politeismo dei valori vuol dire che qualcuno crede in una cosa e qualcuno crede in un'altra, ed è normale, non è un affronto personale. Ma noi siamo talmente fragili che qualunque cosa sia appena diversa da noi la viviamo come un insulto. Ma io ho qualche motivo di prendermela se due persone dello stesso sesso si amano? A me che cosa me ne frega? Dovrei essere contento che c'è qualcuno che si ama? No, è un affronto nel fatto che io invece ho mia moglie. E allora? Che vengono a baciare tua moglie, non mi pare. Quindi lasciamo perdere. Dov'è il problema? No, qualunque cosa, chiunque faccia qualcosa che non viene percepito come quello che farebbero quelli dell'amichetto suo, le famose congerie di cui parlavamo, dei veri e dei puri, improvvisamente diventa un affronto. E come tale va soppresso. Quindi picchiamo i migranti, bruciamo i barboni, piamo a calci i gay, tutte cose, no? Divertenti che stiamo facendo in questo periodo, perché siamo gente civile, avanzata, no? Che può veramente dire accidenti, abbiamo fatto una società che migliore di così non poteva essere, e sparamo se è così, santa madonna, perché mi vengono in mente un sacco di modi per farla essere migliore questa società, se devo dire, no? Comunque, allora, il politeismo dei valori era uno dei punti, ma la legittimità carismatica è perfino peggio. E vi faccio presente che sono tutte parole che costellano attorno alla religione. Carisma è un termine religioso. È un dono che scende dall'alto, come lo Spirito Santo che scende. Ecco, quello è il carisma. Allora, dice Weber, ci sono delle persone alle quali credi. Stop. Non sai perché, non sai per come. Lo fai anche se te fregano. Quello è il punto. Continui a credere. No? E queste persone sono fonte della loro legittimità. Se loro ti dicono fa una cosa, tu la fai. Stop. Ah, terribile, perché da un punto di vista razionale sta cosa non sta né in piedi, non sta da nessuna parte, però guarda caso è lì. No? E pochi anni dopo questa cosa di Weber ci arrivano fra i piedi una serie di gnomi che guarda caso purtroppo erano carismatici. No? Uno con i baffetti, uno con la pelata, insomma, avete ben presenti. Quindi sappiamo di che cosa parliamo. Lui ovviamente si riferiva a Napoleone, si riferiva a gente che meritava questo tipo di appellativo, Alessandro Magno, insomma, Cesare, no? Tanta gente di questo genere. Noi abbiamo delle copie, come dice Marx, prima c'è la tragedia, poi c'è la farsa, noi siamo non so dove, preciso dopo la farsa, deve essere l'avanspettacolo o qualcosa del genere, ma ad ogni modo, insomma, se possiamo pensare a Berlusconi come il leader carismatico, credo che ci siamo detti un po' tutto. Anche Trump, per certi versi, che ci piaccia o meno. Il che ci dice una serie di cose sul livello di capacità di selezione della nostra cultura, ma comunque va bene. Ad ogni modo, quindi, una delle radici della giustificazione della legittimità è del tutto non razionale. No, tu credi a qualcuno, stop, perché ha un carisma, ha una qualità che non sappiamo indagare, non sappiamo spesso e volentieri riconoscere, ma che ha degli effetti diretti, ovvero sia la gente fa ciò che gli viene chiesto. Quindi, no, questo è un po' il problema. Allora, quindi vi rendete conto che in questo giro di questioni sulla legittimità del potere, sull'importanza della vita pubblica, sull'importanza della vita politica, quello che ci viene piuttosto evidente è che anche la vita politica tutto è tranne che semplicemente razionale. La vita politica è qualcosa di più. Ecco perché noi siamo uomini, siamo zoon politikon, ecco perché siamo animali politici, perché in politica c'è l'ideale, il sogno, l'aspirazione, la volontà di cambiamento, la realizzazione personale, tutte cose che non hanno un equivalente numerico negli algoritmi, non hanno una misurabilità, no? Sono cose che però pertengono, come dicevamo la settimana scorsa, alla creazione di senso. Io posso trovare il mio scopo di vita all'interno di azioni politiche, no? Posso diventare improvvisamente, scoprire cosa sono grazie all'azione politica. Nel momento in cui l'azione politica diventa invece il mercato delle vacche, come siamo a oggi, abbiamo un'ulteriore mancanza di possibilità di autorealizzazione. Pian piano stiamo rendendo impossibile autorappresentarci e autorealizzarci, perché dove vai? No? Dove la rappresentanza, credo di averla fatta sta lezione, ma la ribadisco già che ci andiamo, dove la rappresentanza è rappresentanza di interessi e non rappresentanza piena, già c'è stato un depotenziamento della politica che è quasi irrecuperabile. Perché la rappresentanza piena cos'era? La rappresentanza piena era il riconoscimento nell'altro della nostra visione del mondo, fatta di valori, fatta di ideali, fatta di priorità. No, vi ricordo che uno dei punti centrali della politica è esattamente questo, ovvero sia il poter stabilire delle priorità che non sono fondate nei dati degli scienziati, ma sono percepite come giuste. Poi possono pure essere sbagliate, ma è normale, siamo umani. Abbiamo detto più volte, no? Si sbaglia sempre meglio, ma si continua a sbagliare, quindi è probabile che siano sbagliate. Ma almeno non si ammantano dell'ipocrisia del dato, il dato che deve spiegare perché faccio questo e non perché faccio quello, ma che è il dato? Mi può servire dopo eventualmente per fare delle valutazioni sull'efficacia delle mie politiche, ma le politiche le decido io, mica il dato. Sono io che scelgo se è più importante l'ambiente o l'economia o il sostegno alle famiglie o il modo in cui distribuisco le risorse nel pubblico, nel privato o dovunque. No, queste cose i dati non sono in grado di dirle. E qui torna invece quello che dicevamo prima, ovvero sia il dover prendere posizione. Però se noi ci depotenziamo radicalmente e normalmente da questo punto di vista, non siamo più in grado di prendere la posizione. In qualche modo non siamo più soggetti attivi, come abbiamo detto sin dall'inizio delle lezioni. Laddove essere soggetti attivi è esattamente quello, in minore ovviamente perché nessuno è così titanico, è quello che dice Weber, vuol dire poter prendere posizione nei confronti del mondo e decidere cosa faccio della mia vita, come preferisco che venga spesa, a cosa le dedico le ore che ho e le energie che ho. A quello che mi dicono gli altri o a qualcosa che secondo me è importante o una via di mezzo. Questo è il punto, no? E sono in grado di decidere cosa è giusto, cosa non è giusto. Cosa ritengo sia opportuno opporre o ampliare, qualcosa e cosa invece tutto sommato mi interessa il giusto. Questo è semplicemente detto in quattro soldi cos'è la cultura soggettiva. Niente di trascendentale, non implica il saper riconoscere che tipo di scultore sto vedendo quando guardo una scultura, una statua o cose estremamente così rarefatte ed esoteriche. La cultura soggettiva è vivere nell'oggi sapendo che quest'oggi potrebbe essere influenzato da ciò che faccio e che sarebbe opportuno che lo facessi. Ma questo diciamo che è un secondo step. Quindi capite che questo potere di cui parla Weber, questo potere astratto e strapiombante di cui parla Maffesoli, è una, come dire, potrebbe essere un'emanazione di un sistema che abbia anche delle fondamenta nella potenza, perché a quel punto lo potrei accettare. Ma nel momento in cui il potere si configura come il risultato di un contratto, diventa un po' complicato sottostarvi. O perlomeno continuare a sottostarvi nel momento in cui sembra che questo contratto non venga onorato, perché quello è il punto, no? Oggi perché c'è questa specie di chiamata al fuori tutti? Perché lo Stato non fa quello che dovrebbe, allora perché io dovrei fare quello che devo? C'è un contratto o no? È semplice, allora, tu non stai mantenendo la tua parola, allora io non ti pago le tasse, investo la gente e me ne vado, stupro, vendo gli altri, faccio quello che mi pare, perché tanto in fin dei conti è tutto, no? Buona prima, andiamo via, tranquilli, tutti quanti, ma vedete che non è pensabile come discorso. No. Lo Stato in qualche modo è una espressione del gruppo. Se lo Stato va male, è perché il gruppo va male. Non c'è uno Stato separato dal gruppo. Tutte le istituzioni con le quali noi ci confrontiamo e che trattiamo regolarmente come se fossero scese da qualche altra parte del pianeta, le abbiamo fatte noi. Come abbiamo detto più volte, le istituzioni sono cose che nascono da un processo bottom-up del gruppo che ritiene che alcune cose siano più importanti di altre. E lo facciamo sempre, quindi è inutile fare quelli che vogliono essere equanimi e non c'è niente di più importante, cioè come la roba più importante dell'altra. Allora, queste istituzioni non è che stanno lì per un qualche strano motivo che ce l'ha portate l'alieno di turno e ce l'ha lasciata in mezzo ai piedi e mo dobbiamo fare in modo di liberarcene. Dobbiamo fare in modo di riportarle a fare quello che dovrebbero, ovvero sia servire al nostro benessere. Ma siccome ce lo siamo dimenticati tutti questo discorso, poi come fai a accusare lo Stato del fatto che non fa quello che dovrebbe, quando il primo che non fa quello che dovrebbe sei tu? Sempre, no? Una forma di circolo devastante. Allora, ragionare sulla potenza invece da questo punto di vista è interessante. Perché? Perché la potenza è esattamente l'espressione verbale che Maffesoli ha trovato per questo sentimento d'appartenenza positiva, che non è un'appartenenza contro qualcuno, ma un'appartenenza per sé. Io mi sento vicino agli altri, quelli come me, quelli che vivono come me, che parlano come me, quelli con cui costruisco sta benedetta sezione finita. No, in qualche modo è normale che li senta più vicini a me degli altri, perché abbiamo in comune tutto sto patrimonio di cose che gli altri non hanno. Ma questo non vuol dire, e qui vi cito addirittura un filosofo del Settecento tedesco che nessuno studia come dovrebbe, ma che era una persona secondo me particolarmente interessante, si chiamava Herder, che parlava del fatto che ogni cultura è bella in sé. Quindi il fatto che io stia bene con i miei non vuol dire che debba odiare gli altri, non sta scritto da nessuna parte questo. Anzi, meglio sto con i miei e più sono in grado di ospitare e accogliere gli altri. Le culture solide, le culture forti sono quelle che sono in grado di andare avanti, accettare, reggere, dare l'esempio. Il fatto che oggi si sia così terrorizzati dagli altri non è un problema degli altri, è un problema nostro, ragazzi. Siamo noi che non siamo più in grado di vedere una cosa diversa dal resto senza che ci terrorizzi. Quello è il punto. La cosa terribile di questa situazione è che l'altro, poveraccio, si fa semplicemente cartina tornasole del nostro disagio e se carica di tutte queste cose, o perlomeno gliele carichiamo addosso noi, perché siamo bravissimi nel trovare colpevoli esterni alle nostre dinamiche. Ma quello che ci dicono gli altri in questa contingenza è esattamente che noi non siamo in grado di vivere con noi stessi, e quindi figuriamoci se possiamo accettare 10 migranti da una parte, 20 migranti dall'altra, 100.000 se anche fossero. Se andate a vedere i dati vi accorgerete che la percentuale di gente che abbiamo noi rispetto ad altri stati fa ridere. Eppure sembra che stia costantemente sotto l'attacco degli unni. Ti aspetti Attila in cavallo a Piazza San Pietro da un momento all'altro col colbacco e tutta una serie di cose. È ridicolo. O lo sarebbe se ci fosse spazio per trovare cose ridicole. Non c'è più niente di ridicolo ormai, purtroppo. Tutto è diventato terribilmente triste. Quindi capite che sono dinamiche e prassi che ci riguardano direttamente. Sono strumenti di comprensione del reale che ci permettono di vedere che succede fuori e di capire perché succede, perché vi ripeto, se voi ci pensate con un attimo d'attenzione al fatto che stiamo facendo affogare decine di migliaia di persone nel mare così, è un po' difficile farci pace. Puoi dire quello che ti pare, ma quando vai a vedere i dati, le cose non tornano. 5 minuti di break. Allora, diciamo che le forme di legittimità del potere le diamo per risolte e diamo per risolta anche la questione potenza-potere, anche se su quella credo che vi leggerò un paio di pagine di Guareschi, che non so se conosciate, ma è uno degli autori italiani che io preferisco in assoluto, ovvero sia l'autore di Peppone e Don Camillo, che forse avrete visto in televisione con Fernandel e oddio chi era, Gino Cervi se non sbaglio. Coppia meravigliosa. Vabbè, ci sono alcune pagine di Guareschi che servono a spiegare abbastanza chiaramente la questione. Torniamovi un momento per riepilogarla e metterla in chiaro. Allora, se noi vogliamo immaginare un fondamento dei gruppi, che siano nazioni, culture, etnie, poco interessa, anche gruppi, anche subculture possono benissimo ambire a questo genere di discorso, dobbiamo tornare a immaginare queste formazioni come non strumentali, Ovvero sia, dobbiamo cominciare a immaginare che noi si conviva con gli altri non semplicemente perché ci conviene a un livello strumentale ed economico, ma perché è parte del nostro essere. No? Vi ricordate, noi non siamo autonomi. Noi abbiamo bisogno di essere riconosciuti come esseri umani in primis, come abbiamo detto più volte, come membri di un gruppo in secundis. Se non c'è il gruppo, non, nessuno ci riconosce. Quindi questo in qualche misura è un po' il fondamento, ma ancora qui siamo nello strumentale. Io credo che sia essenzialmente parte di noi stare con gli altri, non siamo una specie solitaria. Quindi, tutto sommato, risponde a una serie di esigenze di benessere strumentale, materiale, oggettivo, di autotutela, di autoriconoscimento, di ben vivere lo stare con altri. Però ecco, questo stare con altri non può essere interpretato sulla scorta di un contratto sociale, perché interpretarlo sulla scorta di un contratto sociale già in prima battuta ne limita seriamente la possibilità di comprensione e di fruizione. Okay? Quindi noi abbiamo bisogno di immaginare un fondamento non razionale, un fondamento emotivo, sentimentale, simbolico, mitico, quello che volete, al perché stiamo con gli altri. E dobbiamo cominciare a capire che stare con gli altri è in qualche modo fonte di obblighi, fonte di aspettative. Obblighi è una parola che non piace, anche se tutto sommato ogni tanto sarebbe anche opportuno farsene carico della parola. Però è comunque fonte di aspettative reciproche e richiede, no? Una nostra partecipazione nel destino altrui. Un destino che non può essere improntato a quello che dicevamo la volta scorsa, ovvero sia alla condanna del perdente per chi è stato sfortunato, perché non funziona così. Se noi avessimo mantenuto un minimo di consapevolezza di questo discorso, la famosa condizione, problematica per la quale lo 0,1% della popolazione possiede il 99,9% delle risorse, non si sarebbe data. Invece c'è. C'è perché funzioniamo, che pare che tendenzialmente ci immaginiamo ognuno per sé e Dio per tutti. E di conseguenza si arraffa tutto quel che si può arraffare attraverso tutti gli strumenti a disposizione, profittando di tutte le debolezze e di tutti i malfunzionamenti del sistema, che ce ne sono quanti ne vogliamo, ma manca di nuovo una prospettiva diversa. Non è casuale che oggi sinistra e destra non abbiano più grandi differenze e vengano complessivamente rigettate. Perché sinistra e destra sono categorie che sono estremamente moderne, tant'è che si fondano entrambe sul primato dell'economia. Ecco perché alla fine poi dicono le stesse cose oggi. Oggi che non c'è più il bipolarismo USA-URSS e quindi tutta una serie di altre capacità di costruzione del discorso. No? Di fatto Marx è stato il più strutturalista e il più economicista dei filosofi, quindi figuriamoci. Oggi c'è bisogno di qualcuno che neghi il primato dell'economia. Quello potrebbe essere una posizione diversa politica, ma al momento non c'è. No, e quindi pare che tutti dicano la stessa cosa, che poi infatti è così, in ultima analisi, no? Se non ti chiami fuori dal paradigma, se non ripristini una serie di altri punti di vista, che prima in qualche modo erano parte del patrimonio della sinistra, ma che la sinistra ha per una serie di motivi suoi, come dire, scaricato, ecco, se non si recuperano quei discorsi, che vanno recuperati in certi modi, evidentemente non in altri, perché c'erano già stati dei tentativi. Il mondo politico rimane un mondo estremamente parziale, un mondo che dice cose che sono sempre più lontane dalla realtà, perché la realtà, che ci piaccia o no, è andata avanti. Allora, il punto centrale qual è? Come ci avviciniamo all'idea della potenza? Come ci avviciniamo all'idea di un altro tipo di legame? Da questo punto di vista, Maffesoli scrive delle cose estremamente interessanti. Se qualcuno di voi fosse interessato all'argomento, potrebbe leggere un libro molto carino, che non è particolarmente impegnativo, si chiama La trasfigurazione del politico, che è ad hoc su questo discorso, e parla di una serie di esperienze e di riscoperte fondamentalmente. Allora, una in particolare ha a che fare con la prossemia. La prossemia è un concetto francese che si è vicino a quello di reliance, di relianza, si chiama in italiano, è brutto da morire, ma ha comunque a che fare con una vicinanza che non è più semplicemente astratta come quella che diciamo quando ti sono vicino, no, è una vicinanza che è fatta sia di legame sociale che di prossimità fisica. E quindi ha a che fare con l'importanza del condividere spazio, ed esperienze con qualcuno. Condividere nel senso fisico del termine, non facciamoci, se vedete, notate di nuovo, condividere è un termine che i sistemi virtuali ci hanno scippato. Oggi pare che tu condividi semplicemente facendo una fotografia. No, qui parliamo del livello base della condivisione, ovvero sia del fare qualcosa insieme. Tant'è che Maffesoli collega al tema della prossemia e quindi della vicinanza fisica, no? La vicinanza emotiva, erotica, tutta quella roba lì, quella terribile, collega il concetto di etica dell'estetica, che è un concetto estremamente interessante ed estremamente difficile da comprendere in prima battuta. Perché? Perché noi estetico è un termine che abbiamo massacrato. Oggi estetica ci fa venire in mente Solarium. Capite che è un po' un problema. Invece, dal punto di vista dell'etimologia del termine, a cui ovviamente si rifà Maffesoli, l'estetica cos'è? È qualcosa che ha a che fare con l'esperienza corporea e sensoriale. Estetico è ciò che ci viene trasmesso dai sensi. Quindi è l'esperienza diretta del mondo. Perché c'è un'etica nell'estetica, dice Maffesoli? Perché condividere esperienze con altri forma una base di riconoscimento profonda per la quale sei disposto a fare qualcosa per l'altro che è condiviso con te. Cioè condividere la vita, le esperienze, il ballo, il rave. Lui fa una serie di esempi estremamente destabilizzanti per la sociologia normale, no? Che tutto sommato queste cose non le prende ancora in considerazione, però sono effettivamente lì. Questi momenti, queste aggregazioni effimere eppure estremamente intense, sono delle piccole particelle di condivisione spaziale e emozionale che creano un legame con l'altro, che rigenerano in qualche modo quel legame che abbiamo visto invece l'idea di contratto sociale ha deteriorato. Ok? Quindi probabilmente potremmo, e questa però è un'idea che mi è venuta adesso, per cui potete anche non ricordarvela in sede d'esame, potremmo considerare l'etica dell'estetica come uno strumento di rigenerazione del legame, ancor prima che uno strumento di ristabilimento del legame ex novo. Probabilmente l'etica dell'estetica può essere qualcosa che vuole, che in qualche misura permette di ravvivare, di ripristinare, di riportare a vivo il legame stesso. Dimmi. Ah no, visto, non pensavo fosse un gesto. No. Ah, un'asta è rifottuta. T'avrei venduto tutto quanto il comodo del XVII secolo senza un attimo di esitazione. Quindi dicevamo, l'etica dell'estetica è questo legame, un legame valoriale evidentemente, perché il termine etica è un termine che non è neutrale. No? Etica vuol dire che io sono disposto a impegnarmi per ciò che ritengo giusto per gli altri. Okay? E questi altri non sono altri astratti, ma sono gli altri con i quali condivido il mio spazio di vita, sono gli altri con i quali condivido le mie esperienze di vita, sono quelli che in qualche misura mi sono più vicini, ma non semplicemente da un punto di vista astratto, ma da un punto di vista pratico. Ovvero sia, questo comporta cosa? Comporta la riscoperta dell'importanza del contatto face to face, la famosa relazione primaria di cui abbiamo parlato, no? Perché? Perché riconosce una sfera animale in qualche misura di questa frequentazione che noi abbiamo attentamente negato fino ad oggi, salvo poi patirne evidentemente gli effetti. Ovvero sia il fatto che noi siamo esseri che occupano uno spazio, ma non semplicemente standoci, ma emanando energie, feromoni, principi chimici, odori, suoni, no? Tutto ciò che noi siamo, la nostra vita in qualche misura dà forma allo spazio che abitiamo. Ecco perché poi nel momento del linguaggio del corpo ammettiamo all'interno di questo spazio soltanto alcuni, no? Perché quello spazio è uno spazio che in qualche misura è qualitativamente alterato dal mio esserci. Io non sono un corpo nello spazio come immaginava Cartesio, scusate, ma vi ho sempre con lui, ma che devo fare? Purtroppo è uno delle radici della questione, no? Non è semplicemente lo spazio in cui c'è un cubo che è stato scaraventato lì, un cubo di metallo che lascia il tempo che trova, no? Il mio esistere nello spazio è comunque fonte di modifica di questo spazio, è fonte di qualifica di questo spazio ed è fonte di interazione con l'altro, che io lo sappia o meno, no? Quei famosi principi per i quali qualcuno ti sta antipatico o simpatico a pelle, che sono quelle cose che tutti diciamo ma poi non sappiamo spiegare, perché avrete notato che usiamo spesso e volentieri parole così tanto per mettere una pecetta sulle cose, no? Ma di fatto questa pelle che significa? Perché con qualcuno io sono disposto a fare cose folli e con qualcun altro non voglio neanche dividere una sigaretta o uno spazio. Non è un giudizio morale, è un giudizio che va in qualche modo, può articolarsi poi dopo come giudizio morale, perché come al solito c'è quello che dice: t'avevo detto, io quello manco 50 lire, e tutta una serie di cose che possiamo dire, ma è una reazione a qualcosa che l'altro è, che io non so. Non so dire, ma che esperisco. È questo modo di avere una non relazione chimica o di avere una profonda relazione chimica, anche, cioè anche per fortuna la parte più divertente, evidentemente, no? Quindi è tutto lì il punto. Noi di questo stiamo facendo finta di niente. Sono secoli che facciamo finta che non accada questa cosa, no? Salvo poi avere gente che ti mette le mani addosso, denuncia 20 anni dopo, eccetera, eccetera, eccetera. Però fondamentalmente il problema è questo: noi non abbiamo idea di cosa accada quando siamo accanto a qualcun altro. Ma Fesoli ci dice che questo stare accanto a qualcun altro e oltretutto provare le stesse cose insieme è qualcosa che fonda un tipo di reciprocità anche attiva. È qualcosa che mi spinge a fare qualcosa per lui, se dovesse essere. Pensate, quelli che si immolano per salvare qualcuno che sta affogando, quelli che fanno cose che lì per lì, o che se te le chiedessero non, tu diresti: ma ci penso per niente a buttarmi in una macchina in fiamme per salvare qualcuno. Poi sei lì e lo fai. In qualche misura c'è qualcosa da qualche parte che ci sfugge clamorosamente, ma ci fa diventare e ci fa agire in certi modi, che non è razionale. È evidente che non è razionale. Quindi l'etica dell'estetica è qualcosa che si nutre in qualche modo delle qualità dello spazio. Tant'è che Maffesoli la ricollega anche con un gioco di parole francese che in italiano purtroppo non viene bene, che è lieu lien, vuol dire luogo legame. No, in italiano l'abbiamo tradotto con luogo legame, ma vuol dire esattamente questo: vuol dire vivere nello stesso posto in qualche modo rende più vicini. E ci sono dei posti che sono qualitativamente superiori ad altri, no? I famosi luoghi alti, dice Maffesoli, i luoghi dove in qualche modo arrivi e ti sembra di sentire qualcosa, anche lì frasi che non significano niente nella lingua corrente, ma che indicano un qualche genere di discorso. Ecco, quindi lo stare in un posto che non è più un posto ma diventa un luogo, quindi scegliamo una parola diversa per definirlo, insieme a qualcuno costruisce una forma di reciprocità più forte di quella occasionale o di quella costruita semplicemente sull'astrazione del legame strumentale. Ed è uno dei punti, secondo me, che meritano maggiore attenzione nel pensiero di Maffesoli, perché è veramente un punto che può diventare operativo, evidentemente, no? Noi ci chiediamo oggi come salvare gran parte del territorio. Ci chiediamo come salvare i centri urbani, no? I centri storici che sono perennemente abbandonati. Noi abbiamo una serie di difficoltà nel rapporto con lo spazio, che in larga misura sono delle difficoltà anch'esse fondate nel disconoscimento della qualità dello spazio. Noi riteniamo cartesianamente che lo spazio sia equivalente, quindi se io ho 80 metri quadri qui o ce l'ho lì, è uguale, ma non è vero. Non è assolutamente vero. C'è evidentemente, a fronte di una difficoltà logistica e strumentale, perché è chiaro che i centri storici sono scomodi per molti versi, perché? Perché non sono stati pensati per la vita che facciamo oggi. Non hanno delle tecnologie, ma hanno ben altre cose anche, no? In qualche modo bisognerebbe che chi gestisce il rapporto col territorio se ne rendesse conto e desse degli incentivi, consentisse che queste ulteriori qualità del centro storico in qualche misura possano essere fruite, invece che si abbandonino semplicemente ai primi che arrivano, poi dopo te lamenti gli spacciatori. Ho capito, ma se tu te ne vai, secondo te? No, non siamo quelli che lasciano gli spazi liberi. Se c'è tanto luogo, tanto spazio libero, qualcuno che viene, qualcuno che se lo viene a prendere lo trovi sicuramente. Quindi è un problema tuo non lasciare lo spazio, non un problema suo entrarci. Se tu non sei in grado di gestire il tuo spazio, poi paghi, che ti piaccia o meno, no? Chiaramente poi dopo, firme, eccetera, eccetera, dopo. Ma se ci pensassimo prima non sarebbe una cattiva idea. Io sto vedendo una serie di centri storici scomparire. Perugia è un posto che sta soffrendo da morire. Negli ultimi 10 anni è cambiata in modo verticale la situazione. Rispetto a quando sono arrivato io a Perugia nel 99, è un'altra città, non c'è più niente. negozi chiudono continuamente, non ci sono centri di incontro, non ci sono, i cinema sono spariti tutti, il teatro c'è, cioè, una volta ogni tanto poi si scordano, a parte il Morlacchi, ma il Pavone pure non si sa che fine ha fatto. Insomma, è una politica insensata, no? Vanno tutti via. Beh, è chiaro che poi se vai a guardare la prassi capisci pure perché il parcheggio non c'è, c'è verso d'entrare, c'è la ZTL, ci sono le tasse alte, capito? Ma tutto questo non è che è una qualche combinazione del destino cinico e baro che ce l'ha con loro, è qualcuno che non sa quello che sta facendo a livello di amministrazione del territorio, semplicemente, e non lo può capire. Ah, quindi tutta Perugia si è trasferita sotto e in cima non c'è rimasto più nessuno e spacciano. Capite che di nuovo questo tipo di ragionamento per comprendere la sicurezza e ristabilire la sicurezza è fondamentale, perché non è che lì puoi salvare il centro storico militarizzandolo. Il centro storico lo salvi facendolo tornare in vita, trovando degli incentivi, portandoci gente ben disposta che non sarà necessariamente locale o aborigena, no? Probabilmente potrebbe anche esserci un'opzione di qualche altro genere se fossimo disposti ad accogliere. Però, come dire, sono tutte cose delle quali spero vediate però la potenzialità pratica. Cioè, vorrei che vi rendeste conto che questi concetti non sono concetti astratti, sono concetti che danno forma alla realtà dell'oggi, sono concetti con i quali si potrebbe dare un'altra forma alla realtà dell'oggi. Questo è il punto. Se non cominciate a capirlo questo discorso, sarà complicato agire, perché vi ripeto, noi non è che agiamo in modo privo di concettualizzazione, ma spesso e volentieri agiamo con delle concettualizzazioni di quali non siamo consapevoli. Quindi se tu non hai gli strumenti per portare alla luce la questione e affrontarla, perdi. Se tu non ti rendi conto che il nostro esistere sulla Terra è molto più complicato di quello che ci raccontiamo, ma anche nel modo nel quale noi lo affrontiamo. Ma noi abbiamo costantemente in applicazione degli strumenti cognitivi che possono essere degli strumenti estremamente ingombranti. No? Pensate per esempio, questa è una cosa che stiamo riflettendo proprio adesso con dei miei collaboratori, i tre a priori di Simmel. Uno, l'abbiamo visto, è quello della tipizzazione. No? Abbiamo detto che la tipizzazione viene fatta per permetterci di avere contatti con l'altro. Ma se questa cosa noi la complicassimo un tantino e ci chiedessimo che tipo di risultato portano dei tipi che invece sono concepiti per allontanare? Perché questo noi stiamo vedendo oggi. Noi creiamo delle categorie che nella loro essenza sono respingenti, no? Extracomunitario. Cos'è? È una clava. Allora posso dire oggi serenamente che il tipo dell'extracomunitario è qualcosa che mi permette di entrare in contatto con la persona che viene rappresentata con questo criterio? Oppure questo tipo è pensato quasi apposta perché io non abbia a che fare con lui? È configurato in modo tale da impedirmi di avere rapporti, al di là della realtà. Ora, so se ve l'ho già raccontato, questa è una cosa ormai un po' datata ma ancora molto divertente. C'erano, avete visto i titoli che passano sotto il telegiornale quando guardi le notizie, no? Ci sono queste cose in pillole. Allora un bel giorno passa questo titolo che dice: extracomunitario deruba il console canadese. E tu rimani lì e dici: ma il canadese è extracomunitario pure lui? Allora perché l'extracomunitario è cattivo e il canadese è canadese? Cioè l'extracomunitario sarà stato, che ne so, pakistano, del Togo, da dove, non lo so da dove sia venuto, perché tra l'altro, come vedete, extracomunitario può essere qualsiasi cosa una volta che ci pensa, anche americano, no, non lo diremmo mai perché gli americani sono americani, ma sono extracomunitari pure loro, anche i russi sono extracomunitari, pure i cinesi, quasi tutti sono extracomunitari una volta che ci pensiamo. Però guarda caso, nel momento in cui io dico extracomunitario mi vedo uno che scende dal gommone, possibilmente di carnagione piuttosto scura. È strano, o no? No, vedete com'è facile costruire delle clave, no? Noi abbiamo generato questo termine che ha una falsa pretesa formale, no? Extracomunitario vuol dire non cittadino degli stati della comunità europea, quindi virtualmente 4/5 del pianeta, grosso modo. Però chissà per quale motivo è diventata un'accusa a alcuni, tutti gli altri sono canadesi, americani, brasiliani, no, ditene una, perché sono tutti extracomunitari questi. A noi però ci vengono in mente soltanto quelli coi gommoni. È buffo, per certi versi. Allora, questo tipo Io posso, come dire, senza ipocrisia, ritenere che sia uno strumento di avvicinamento a qualcuno? Oppure devo cominciare a ragionare sul pregiudizio come parte oscura della tipizzazione? Perché di fatto il punto è questo. Lo posso benissimo riportare all'interno della dinamica simmeliana, ma devo accettare che ci sia qualcuno che non la vuole, la comunanza con l'altro. Che ci sia qualcuno che lavora più o meno consapevolmente alla generazione di modi di conoscersi che siano intrinsecamente repulsivi, che non vengano concepiti per permettere l'incontro, ma vengano concepiti per evitarlo l'incontro, per stigmatizzarlo a priori, per fare in modo che non accada. Perché? Perché se dovesse accadere potrei avere dei problemi dopo. Questo è un altro problema sul quale è opportuno riflettere. Non abbiamo parlato di peace building perché spero lo farà qualcun altro perché altrimenti il corso in generale diventa una cosa enorme. Però qualche anno fa venne un consigliere del presidente Obama che si occupava di peace building, che vuol dire di costruzione della pace. E ci fece una conferenza estremamente interessante su tutta una serie di strumenti per cercare di ottenere questo risultato, perché è chiaro che si tratta di, come dire, tentativi, non è che c'è una qualche patente per la quale sicuramente riesce a costruire la pace, sennò staremmo tutti in passo avanti. Però uno degli strumenti qual era? Far incontrare quelli che si odiano, farli parlare, farli scambiare punti di vista, racconti, aneddoti. Perché? Perché tu hai un modo di costruire il rapporto con l'altro che spesso e volentieri costruisce l'altro come totalmente diverso da te, perché è l'unico modo attraverso il quale tu riesci a sopprimerlo poi l'altro, senza pagare dei costi, no? Nel momento in cui ti accorgi che l'altro invece ha gli stessi tuoi problemi, le stesse tue paure, comportamenti simili, gusti simili, comincia a diventare un po' più complicato averci a che fare sulle basi precedenti. Cioè l'odio si nutre spesso e volentieri di negazione di riconoscimento. Nel solo momento nel quale tu cominci ad accedere, ecco perché per Simmel il primo a priori era così importante, perché ti permetteva di andare al di là dell'apparenza e renderti conto che c'è qualcosa che ti unisce all'altro. Quindi nel momento in cui tu hai questa percezione dell'altro, hai grosse difficoltà ad odiarlo e cominci a, no? Venire a più miti consigli, cominci a studiare dei modi per i quali possa essere possibile convivere invece di eliminarsi. Però finché la prassi del tempo è una prassi di costruzione di opposizioni e non di costruzione di occasioni di incontro, e questo evidentemente, come vi ho detto, è in grande armonia purtroppo col movimento di base profondo della nostra conoscenza che costruisce opposizioni, che distingue, che separa, che contrappone, ecco, tutto questo evidentemente noi lo vediamo nella prassi e quindi vediamo che la stessa costruzione di queste tipologie che dovrebbero essere dei mezzi di incontro diventa di fatto un facilitare dei rapporti di totale incomprensione e di odio reciproco. Okay. Quindi ecco perché anche probabilmente Maffesoli fonda il tema dell'etica dell'estetica nella condivisione di esperienze. Perché come vi dicevo l'altra volta, questo tipo di condivisione concreta è molto simile da un punto di vista simbolico alla condivisione degli alimenti, per esempio. Abbiamo visto che nella gran parte delle culture tradizionali e anche nella gran parte delle nostre culture contemporanee, mangiare qualcosa con qualcuno è un modo per aprirsi a dei contatti ulteriori, no? Tant'è che si fanno i pranzi di lavoro per permettere di creare delle opportunità, si invita qualcuno a bere qualcosa quando si ha intenzione di avere qualcosa a che fare con lui, eccetera, 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 no? E ci sono i mezzi, i famosi detti per i quali, no, vi ripeto, se qualcuno ti è del tutto estraneo, gli dici: ma che abbiamo mai mangiato pasta e fagioli insieme io e te? Perlomeno a Roma si dice questa cosa, che sta esattamente a descrivere questo discorso. Quindi il condividere il cibo, che questo cibo sia un cibo della mente, un cibo dello stomaco, tutto sommato non fa grande differenza, no? Quindi l'etica dell'estetica è un condividere un alimento per la nostra umanità, avere qualcosa in comune che va ben oltre le possibili differenze. Perché è ovvio che le differenze ci sono, ragazzi, le differenze ci sono per definizione, no? Quello che a noi interessa però attualmente non è tanto concentrarsi sulle differenze, qualcosa che stiamo facendo da 300 anni a sta parte. No, perché vi ricordo che la rivoluzione francese era partita con libertà, égalité, fraternité, quindi tutti uguali. Tutti uguali non funziona, ma fra tutti uguali e tutti diversi ci sono tutte le famose, no, possibili configurazioni che porterebbero a riconoscere il contemporaneo. Siamo uguali e diversi. Ma se ci concentriamo solo sul diversi è complicato. Se ci dimentichiamo di essere anche uguali, di avere le stesse percezioni fisiche, le stesse sensazioni, di avere le stesse emozioni, di esprimerle allo stesso modo, di avere gli stessi miti, di pensare simbolicamente allo stesso modo. Tutte queste sono cose che, guarda caso, nella nostra cultura non vengono tenute in considerazione. Noi immaginiamo di essere radicalmente diversi dagli altri perché a livello razionale le nostre culture sono diverse. Non è granché. Non è sufficiente se ti tiri fuori dal modello, ovviamente, di, come dire, iperrazionalità nel quale siamo immersi. Se vuoi concentrarti esclusivamente su quello, è un attimo decidere che tutti gli altri sono diversi e gli altri sono tutti peggio di te, cosa che purtroppo, come abbiamo detto, ci viene particolarmente semplice e spontanea. Quindi la condivisione invece corporea, la condivisione spaziale, la prossemia, l'eleganza, l'etica dell'estetica, sono tutti una serie di modi e di strumenti attraverso i quali si può superare questo abisso che ci siamo autocostruiti sotto i piedi, perché poi di fatto questo abbiamo fatto. Allora, perché vi dicevo che... Mi cercate per favore la maestra vecchia nel libro che sta dentro la mia borsa, credo. Perché Peppone e Don Camillo sono estremamente interessanti da questo punto di vista? Perché in particolare Peppone è una figura che interpreta contemporaneamente e contraddittorialmente dei ruoli che hanno importanza per il potere lontano e per la potenza vicina. Nel senso che Peppone, come saprete, probabilmente è il capo dei comunisti, quindi è il cattivo in qualche misura nel tono narrativo del tempo, ma è anche il sindaco del paese, perché siamo nella Bassa Padana e al tempo che è quel posto, tra l'altro, Brascello, che avrete sentito, immagino in questo periodo, perché sono stati allagati dal torrente Enza, poveracci, no? Ecco, Brascello è il paese di quello da cui ha preso spunto Guareschi quando ha scritto Peppone e Don Camillo. E appunto è anche il sindaco, ed è pure un buon sindaco Peppone, no, strano a dirsi, visto che in questo periodo non è che capiti spesso, invece quello è un buon sindaco, e quindi ha un rapporto estremamente contraddittoriale con Don Camillo, il quale sarebbe invece l'interprete, diciamo, della democristianità del periodo. Però una democristianità intelligente, e di conseguenza si rende perfettamente conto dei pregi che ha Peppone, il quale pure a sua volta non è particolarmente coerente, tant'è che battezza suo figlio Lenin. Sono quelle cose un po' complicate, no? Una volta che le prendi. Ecco, ed è esattamente questo il punto, ovvero sia il fatto che in Peppone e Don Camillo, in tutta la saga, si danno una serie di situazioni che sono incomprensibili a livello razionale, ma comprensibilissime a livello contraddittoriale. Allora, capita a un certo punto un momento nel quale Peppone scende in piazza a contestare il sindaco, che è lui. Ed è assolutamente fantastico, no? Sta in piazza con tutti gli altri urlando contro il suo balcone, che lui è il sindaco, e si sta incazzando con se stesso. Sono quei momenti, no? Un po' così alla Dottor Jekyll e Mr. Hyde, che ti danno, ma perché questo? Perché evidentemente Peppone, tra i suoi ruoli, e questo è interessante ragionarlo, valuta di più quelli che hanno una pertinenza locale e di potenza che non quelli che hanno una pertinenza di potere. Il sindaco è l'istituzione lontana, in qualche modo ha a che fare con l'altrove, non soltanto con il qui, no? Quindi è costretto a fare delle cose per delle logiche che non sono le logiche locali, non sono le logiche prossemiche, e di conseguenza a tratti Peppone dimentica di essere quel tipo di persona e torna ad essere ciò che è in particolare. In particolare, alla fine del libro trovate una lettura di due episodi che io trovo siano fantastici, in particolare quello della maestra vecchia, che è favoloso proprio direttamente. La maestra vecchia è il simbolo di fatto dell'unità del paese, perché è una delle persone più anziane del posto ed è quella che in qualche modo ha allevato tutti, quindi è proprio una divinità tutelare in qualche misura. Ed è monarchica, il che al tempo era un po' un problema perché eravamo appena arrivati alla Repubblica, eravamo appena usciti dal problema appunto dei rapporti con i Savoia, che stiamo rivedendo in questi giorni, visto che stanno tornando le salme dei nostri compianti monarchi. E quindi diciamo che le scelte della maestra vecchia relativa al suo funerale potevano essere politicamente complicate. Ovvero sia, la maestra vecchia voleva essere portata con una bara con sopra la bandiera di Savoia, senza le musiche, con le musiche di Savoia, e quindi questa cosa chiesta a un'amministrazione di sinistra avrebbe potuto creare dei problemi, evidentemente, no? Allora Peppone, giusto appunto, prende Allora, Peppone a un certo punto pone la questione al consiglio e dice: allora, la maestra un certo giorno muore. Siamo a pagina 220, per cui avesse il libro. Ma prima convoca Peppone e Don Camillo e comunica loro il suo testamento. Tra le altre cose, dà loro precise istruzioni per il funerale. Senza musica, perché non è una cosa seria. Senza carro, come nei tempi civili, con la cassa portata a spalle, e sulla cassa voglio la bandiera. Sì, signora, risponde Peppone. La mia bandiera, con lo stemma, sa Baudo. Peppone, il giorno dopo, convoca il consiglio comunale, il luogo del potere, giusto appunto, e chiede ai rappresentanti dei vari partiti se, data la delicata situazione politica, sia o meno il caso di acconsentire alle richieste della vecchia maestra. Tutti, con bei discorsi politici, si oppongono all'ostentazione di quell'emblema, perché appunto al tempo era appena passato il referendum sulla monarchia e repubblica, quindi andare a fare i funerali con la bandiera della monarchia. Peppone accredita gravemente la volontà del consiglio, del potere, poi prende la parola. In qualità di sindaco, vi ringrazio per la vostra collaborazione e come sindaco approvo il vostro parere di evitare la bandiera richiesta dalla defunta. Però, siccome in questo paese non comanda il sindaco, ma comandano i comunisti, come capo dei comunisti vi dico che me ne infischio del vostro parere, e domani la signora Cristina andrà al cimitero con la bandiera che vuole lei, perché io rispetto più lei morta che tutti voi vivi, e se qualcuno ha qualcosa da obiettare lo faccio volare giù dalla finestra. Questo è il tono della questione. E anche se la maestra era solita correggere i manifesti dei comunisti con la matita blu e rossa, perché non era per niente comunista, evidentemente, no? Però la sua statura simbolica nell'economia sentimentale della tribù di Peppone e Don Camillo la pone a un livello infinitamente superiore a tutti i membri di partito. E così, finisce il racconto, che trovo sia meraviglioso, e così il giorno dopo la signora Cristina andò al cimitero nella bara portata a spalla dal Peppone, dal Brusco, dal Bigio e dal Fulmine, che sono tutti quanti ovviamente comunisti e partigiani, e tutti e quattro avevano al collo i loro fazzoletti rossi come il fuoco, ma sulla barra c'era la bandiera della signora maestra, che è un modo per vedere il contraddittoriale in atto, perché questo è il contraddittoriale, non, al di là delle definizioni che possiamo o meno darne, il contraddittoriale è che nella prassi noi facciamo delle cose che accolgono delle contraddizioni che sembrerebbero non poter convivere, mentre poi invece convivono, e come, no? Quindi i quattro partigiani, che quindi figuratevi quanto potevano essere monarchici, rispettano comunque ciò che la signora maestra era a prescindere dalle sue convinzioni politiche, ciò che la signora maestra era per il paese, no? E qui c'è uno dei termini forti di Maffesoli, che è quello di tribù. Evidentemente il termine tribù è un termine che Maffesoli ha scelto ovviamente con grande cura, e tra l'altro vi faccio presente che è un testo che ha scritto, che è Il tempo delle tribù, che è dell'84. L'84 vuol dire che quando l'ha scritto nessuno lo usava, ma poi prendetevi la storia della comunicazione mediatica degli ultimi 10 anni, da Team Tribù in poi, e scoprirete che lo stanno usando nella comunicazione per il marketing a rotta di collo da 10 anni a questa parte, no? Perché è un termine che intercetta esattamente lo spirito del tempo, no? Perché tribù? Perché la tribù, dal nostro punto di vista, e qui evidentemente il contributo dell'immaginario è forte, la tribù è qualcosa di non strutturato, di in qualche modo poco regolamentato, dove c'è un certo disordine di ruoli, dove c'è una certa libertà di comportamento, dove le posizioni non sono così rigidamente definite come nelle nostre società, no? Quindi dice Maffesoli, al tempo del soggetto, anzi no, al tempo dell'individuo, scorreggo perché poi trovate tutta una lunga disquisizione sulla questione nel testo. Al tempo dell'individuo segue il tempo della tribù. Che vuol dire questo? Che sceglie Maffesoli in questi due termini due formulazioni che sono una diurna e una notturna. L'individuo, come abbiamo visto, cos'è? È l'indivisibile, è l'atomo, no? Quindi è ciò che si immagina autonomo e completamente irrelato dal contesto, è proprio il soggetto moderno, no? Allora l'individuo è passato, dice Maffesoli, anzi dice è stato saturato, ne abbiamo parlato troppo, l'abbiamo completamente svuotato di significato in ultima istanza. E noi non vogliamo essere individui, che ci piaccia o no, anche se lo diciamo, ci comportiamo in modi che vanno verso una nuova comunità, verso un nuovo rapporto con l'altro, che è un rapporto confusionale in ultima analisi. La tribù è un luogo nel quale le singolarità scompaiono, è un luogo nel quale si fa parte di un qualcosa di più grande che ci ingloba e ci fa perdere i nostri contorni. E questo evidentemente accade molto più facilmente attraverso l'utilizzo di droghe, alcolici, stupefacenti assortiti, medicine varie, eccetera, 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 che anche questo hanno come logica di utilizzo, no? La logica della cancellazione dei confini dell'io o delle mura dell'io, che volendo le possiamo anche considerare da questo punto di vista. Quindi la tribù ha questo tono esotico, ha questo tono confusionario, ha questo tono notturno che sancisce un cambiamento radicale di paradigma a livello perlomeno della vita vissuta. Quindi non è che il soggetto scompare, però, e questa è una delle parti, diciamo, forti della mia critica a Maffesoli, perché da questo punto di vista non ci siamo mai capiti molto. Dal mio punto di vista il soggetto rimane importante come figura, come avrete capito, visto che non faccio che parlare di cultura soggettiva. Beh, rinunciare alla soggettività tout court mi sembra un tantino esagerato. Però è un soggetto che in qualche misura quanticamente appare e scompare. In certi momenti non ci siamo come soggetti, in altri sì. In certi momenti abbiamo delle assenze, abbiamo delle liquefazioni, abbiamo delle scomparse, che sono le stesse di cui abbiamo già parlato, fisiologiche, no? Nessuno si stupisce del fatto che per 7-8 ore al giorno, se riesci a dormire, diciamo, il tempo che devi dormire, tu non ci sia come soggetto. Però di fatto non ci sei. No, stai dormendo, sei altrove. Sappiamo dove, perché è un'altra delle cose con le quali non siamo ancora riusciti a far pace. Però sappiamo per certo che mentre dormiamo non ci siamo in quanto soggetti. Allora, questa scomparsa di soggettività in qualche misura è anche una fase importante della nostra possibilità di vita oggi. Ossia, in certi momenti noi siamo non soggetti, siamo parti di qualcos'altro. Che sia una tribù o una folla, non è detto che sia così facile distinguerlo, evidentemente, no? Però già il discorso delle folle, per esempio, da questo punto di vista è indicativo, perché è più facile non esserci in una folla, no? È più facile farsi prendere al contagio emozionale, è più facile reagire istintualmente o in modi non riflessi a certi stimoli, no? Come abbiamo detto più volte. Quindi è chiaro che è una questione che va affrontata anche questa con grano salis. Però è anche vero che questo, come dire, questo sottrarsi alla serie di convenzioni, alla serie di obblighi che in qualche misura configurano la soggettività contemporanea, è un modo per poterci convivere, no? Tant'è che nei testi maffesoliani questo viene spesso e volentieri trattato accanto al carnevale. Perché il carnevale? Perché il carnevale, nelle società sane, è il momento nel quale le convenzioni sociali vengono sospese. È quel momento di assenza di norme che è talmente rigenerante da permetterti di vivere per un altro anno dopo con quelle norme che ti pesano sul collo. Perché? Perché basta, no? Una frazione di libertà, non c'è un problema quantitativo qui. Ed è lo stesso discorso che fa Giorgio Colli, che è uno dei grandissimi filosofi italiani poco noto, in un frammento su Nietzsche, nel quale ci dice: basta un frammento di vita sottratto al dolore, un frammento di vita che porti la gioia, per permettere di affrontare tutti gli altri patimenti. E questo è essenziale se si vuole ben vivere, perché immaginare che ci debba essere un conto paro in termini economici tra momenti di gioia e momenti di dolore, ragazzi, non va. I momenti di dolore sono quasi sempre di più. In tutte le tradizioni, in tutte le esperienze di vita, il dolore è quantitativamente superiore, ma non qualitativamente. E questo è il punto. Se non ci sottraiamo alla logica quantitativa, siamo rovinati, perché non c'è modo. È difficilissimo che in una vita si riesca ad avere più momenti di gioia che momenti di dolore, perché purtroppo il dolore è molto più diffuso, è molto più facile. Okay? Allora, se tu riconosci però che basta un frammento di gioia, come dice Colli, ad annullare tutta la sofferenza, allora il conto è diverso. Allo stesso modo, dei momenti di libertà dalle norme, anche se sono 3 giorni invece di 362, sono comunque quello spazio di respiro, di uscita dall'apnea, che ti permette di sopportare tutto il resto. Noi siamo molto bravi a sopportare, anche se non sembra, quindi, però c'è bisogno anche lì, ogni tanto, no, di un momento di break. Ecco, quel momento era il carnevale, che erano i vecchi Saturnali romani, sono tutta una serie, le vecchie orge dionisiache greche, no? Tutte quelle feste nelle quali l'intero assetto normativo e convenzionale saltava. Perché lo facevano? Semplicemente perché hanno capito perfettamente qual era la pressione della convenzione. La convenzione, se viene mantenuta perennemente in essere, a un certo punto diventa insopportabile. E sbrocchi, si dice a Roma, no? I termini sono quelli. Ecco, non è strano che si sbrocchi sempre di più oggi, perché? Perché non c'è mai un attimo in cui ti fermi, non c'è mai la soluzione del tempo che diventa qualcos'altro. No, vi ricordate quando diceva la croce è un braccio verticale che è l'infrazione? Ecco, quell'infrazione non l'abbiamo più. Non c'è più il carnevale, non c'è più quello del tempo in cui ti travestivi solo in quei giorni, mangiavi alcune cose solo in quei giorni, facevi alcune cose solo in quei giorni, che erano, no, le famose feste veneziane con le maschere, quindi libertinaggio, quindi rapporti più o meno clandestini, comunque accettati. Non ce l'abbiamo più, facciamo tutto sempre. Però fare tutto sempre vuol dire non rompere mai la pressione. Non, vuol dire fare cose che non riescono a ottenere quell'effetto rigenerante, quell'effervescenza che è una figura di Durkheim, che è recuperata da Maffesoli, quell'effervescenza sociale che ti permette veramente, poi dici ok, mo è andata, ma sopporto, ma l'anno prossimo ci sarà ancora un momento nel quale finalmente potrò lasciarmi alle spalle tutte queste rotture di palle. Ecco, siccome questa cosa noi non ce l'abbiamo più, perché anche il tempo, come lo spazio, è diventato quantitativamente uguale, no? Perché un secondo dovrebbe essere diverso da un altro. E qui credo che sia uno dei momenti e dei punti nei quali la nostra divergenza da ciò che diciamo, divergenza di vita rispetto a ciò che diciamo, è più marcata. Perché noi sappiamo perfettamente che ci sono dei minuti che durano ore e delle ore che durano minuti. Lo proviamo sempre. No? Però, dopodiché, abbiamo l'orologio con la lancetta che è tutta uguale. No, ma non funziona così. Sappiamo benissimo che non funziona così. Quando ti rompi le palle, un minuto dura un'eternità. Quando stai bene, un'ora dura un attimo. Quindi com'è sto tempo? Come funziona sto tempo? Vogliamo parlarne della qualità del tempo o no? Vogliamo continuare a dire che c'è una vibrazione di qualche atomo del piffero che è pari a un secondo da qualche parte dell'universo? Ma chi se ne strafotte, scusatemi, m'ho detta proprio così. Ma che mi interessa, per quale ragione dovrei conformarmi a questi parametri che siamo andati a cercare in giro, perché non si trovava nulla che durasse un secondo, come dicevamo noi, alla fine abbiamo trovato questo benedetto atomo che vibra, ma lasciatelo vibrare in santa pace. Ma quello che noi sappiamo è che, come lo spazio, anche il tempo cambia. E se noi continuiamo a rifiutarci di prendere in considerazione la nostra percezione delle cose come fattore della realtà di queste cose, le cose diventeranno sempre meno vive, sempre più lontane, sempre più banali, sempre più insopportabili. Quindi sarebbe opportuno, no, accostare a questi discorsi che vanno tanto per la maggiore, dei discorsi nei quali invece si prende atto del fatto che il mondo è molto diverso da questo. E che le culture tradizionali avranno avuto tanti difetti, ma questa cosa la sapevano perfettamente. Non era casuale che il giorno di festa era un giorno di festa. Vedete per esempio il dibattito con l'apertura e chiusura dei centri commerciali, andiamo a lavorare, non andiamo a lavorare. È estremamente comodo, no? Che siano aperti a domenica i centri commerciali. Però, come vedete, non c'è più un attimo di break mai. È tutto uguale. Per essere una cultura che è così attenta alle cose diverse, originali e particolari, abbiamo una produzione di cose convenzionali omologate che fa veramente paura. Allora sì, ok, la domenica, ma non tanto per una questione, vi ripeto, io non sono credente nello specifico, ma sarebbe opportuno che la domenica fosse altro, perché poi affronti il resto della settimana meglio. Se la domenica è identica al lunedì e al martedì, tu non ne esci mai, sei come un criceto dentro la cosa. No? Vogliamo tanto essere dei criceti? Boh, pare di sì, per cui ci sarà un motivo a qualche parte, però ci penserei un attimo. Ok, break.